Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Radio Amnesty. Questa è la prima puntata del 2020, anzi è la prima puntata del decennio a dirla tutta. E qui in sala di registrazione oggi ci siamo io, Luca, Andrea,
ciao,
e Roberta.
Ciao a tutti.
Il tema di questa puntata sarà il Guatemala, dico bene Roberta?
Sì, dici bene Luca.
Perché non ce ne parli un po'? Qual è la situazione dei diritti umani in Guatemala?
Dunque, in Guatemala attualmente si presentano gravi battute d'arresto e dei forti rischi per i diritti umani, a seguito in verità delle misure adottate dall'amministrazione, l'amministrazione di Jimmy Morales, della Procura della Repubblica guidata da Consuelo Porras, della magistratura e dal Congresso Nazionale. Dice Erika Guevara Rosas, che è direttrice delle Americhe di Amnesty International, l'accesso alla giustizia sta subendo pesanti colpi da cui il Guatemala non sarà in grado di riprendersi se non verranno prese misure subito, nell'immediato. Le azioni intraprese dalle più alte autorità della nazione devono essere immediatamente interrotte e devono garantire giustizia per ogni caso di violazione dei diritti umani. Effettivamente in Guatemala gli elevati livelli di disuguaglianza e violenza hanno continuato a spingere migliaia di cittadini ad abbandonare il paese. Impunità e corruzione hanno continuato ad indebolire la fiducia dei cittadini nelle autorità locali e a ostacolare l'accesso alla giustizia. I progressi compiuti recentemente per consolidare il sistema giudiziario e lo Stato di diritto sono stati messi in discussione. Procedimenti giudiziari di alto profilo riguardanti crimini di diritto internazionale compiuti in passato sono stati messi in stallo. Amnesty International, quindi, invita le autorità guatemalteche a porre fine all'uso improprio di procedimenti penali per molestare procuratori, giudici e difensori dei diritti umani, al fine di creare un ambiente in cui la giustizia e la difesa dei diritti umani possano essere svolte. E oggi abbiamo la possibilità di intervistare Martina De Cas, giornalista trentina e autrice del libro Angelitos, libro patrocinato da Amnesty International Italia, tra l'altro. E Angelitos racconta la storia di vera di un dodicenne guatemalteco, per l'appunto Angelito Escalante Perez, che nel giugno del 2015 è stato rapito da scuola e ucciso da una banda di strada. Qual era la sua colpa? Era quella di aver rifiutato di compiere il rituale di iniziazione per affiliarsi. Questo rituale consisteva nello sparare ad un autista di un autobus, e lui si è rifiutato perché usare la violenza non era ciò che i suoi genitori gli avevano insegnato.
Ora ascoltiamo la prima canzone, La Vuelta al Mundo, de Calle 13.
No me regales más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Diamo il benvenuto a Martina De Cas. Ciao Martina.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Allora, come sei venuta a conoscenza della storia di Angelito Escalante? Questa vicenda è stata a tuo avviso sufficientemente accreditata nel paese per muovere un senso di giustizia che faccia pressione sul governo guatemalteco, ovviamente?
Scoprì la storia di Angelito Escalante nell'estate del 2015. Sostanzialmente stavo facendo la mia tesi di laurea, che era in giurisprudenza sul femminicidio in America Latina. Di conseguenza, leggendo i quotidiani di là, mi imbattei nella storia di questo bambino di 12 anni che a Città del Guatemala era stato prima rapito da scuola, dal luogo che per la sua natura dovrebbe essere quello, no, più sicuro per i bambini, e poi era stato portato su un ponte, gli era stato chiesto da una gang, e la cosa per me spaventosa era che erano ragazzini della sua età, di sparare ad un autista come rituale di iniziazione. Nel momento in cui lui aveva rifiutato, era stato proprio buttato dal ponte, perché in qualche modo aveva fallito il rituale di iniziazione. E io per molto tempo, per molti giorni, ricordo che quell'estate aspettai che sui media occidentali, sul nostro telegiornale, nei titoli quelli piccoli, uscisse questa notizia, che si parlasse di questo bambino che, per non rinunciare ai valori comunque di umanità, di rispetto delle altre persone, che la di non violenza che la famiglia gli aveva dato, aveva in qualche modo scelto di morire pur di non uccidere e di non rinnegarli. Però purtroppo nessuno ne parlava, la notizia non arrivava mai. E da lì ho detto, voglio provare io a raccontare, voglio mettermi in contatto con questa famiglia. All'inizio l'idea era, voglio far sapere alle persone che amo, che mi stanno intorno, che dall'altra parte del mare c'è un bambino che ha fatto questa scelta. Poi piano piano l'idea è andata crescendo, ho fatto le interviste, appunto sono andata in Guatemala nell'agosto del 2017 per parlare con il papà di questo bambino, Luis Escalante, e con tante persone che erano riuscite ad uscire dalla strada grazie al movimento di giovani della strada di Città del Guatemala, proprio appunto per capire com'era la realtà di là. E quello che tu mi chiedi, effettivamente non c'è, l'impunità la fa da padrone. E questa è la cosa più triste, perché è come essere uccisi due volte, no? Io sono arrivata, ho incontrato questo papà e non sapevo cosa aspettarmi, e dicevo, oddio, che cosa mi racconterà? E lui mi ha detto, Martina, a te ha colpito questa storia perché l'hai vista sul giornale, ma se vieni nel mio quartiere, intervisti il mio vicino, la persona che mi abita di fronte, tutti purtroppo abbiamo la stessa storia alle spalle. E tu considera che ormai a 5 anni di distanza dall'omicidio, di fatto non è mai stato iscritto nessuno nel registro degli indagati. Mm-mm. Nonostante che a parole ci fosse fatto tanto, nel senso che addirittura il presidente della Repubblica di allora, nel 2016, Jimmy Morales, invitò proprio il papà di Angelito Escalante al, diciamo, alla Presidenza della Repubblica per raccontare che questo signore aveva dato dei valori buoni, solidi al, al figlio. E quindi Luis Escalante disse: finalmente qualcosa si sta smuovendo. E invece purtroppo era tanta apparenza, ma in sostanza nessuno, è come se questi, queste situazioni, questi omicidi di gang non esistessero.
Riguardo ai crimini sui minori in Guatemala, cosa ci puoi dire?
Credo che il dato che mi ha fatto più impressione sia un dato rilasciato di recente dal Ministero dell'Istruzione del Guatemala, il quale dice che in città, proprio nella capitale, a Città del Guatemala, un bambino su due ha addirittura paura di andare alla scuola elementare, perché nella scuola elementare è più alto il rischio che venga reclutato a forza e costretto ad entrare in una gang. Io credo che questo sia il crimine più grande. Togliere ai bambini il diritto all'istruzione vuol dire togliere loro il diritto di essere cittadini attivi, cittadini in grado di gestire e organizzare, costruire il proprio futuro. E penso che mettere ogni genitore davanti alla scelta la mattina di dire: ma mio figlio lo mando a scuola un giorno in più perché forse impari anche le divisioni oltre delle sottrazioni, col rischio che me lo reclutino, oppure lo tengo a casa così in qualche modo non impara a leggere e scrivere ma forse resta vivo un giorno in più, credo che questa sia una scelta di fronte alla quale nessun genitore dovrebbe essere messo. E questo per chi comunque i bambini, i ragazzi che vivono in un contesto familiare. Poi c'è tutto il problema legato ai ragazzi di strada. Noi tante volte, no, parliamo di ragazzi di strada e ci immaginiamo delle persone, degli adolescenti, delle persone quasi adulte. E invece in realtà quando in Guatemala si parla di ragazzi di strada si racconta di bambini di 5, di 6, di 7 anni che magari rimangono orfani, magari sono centroamericani, quindi honduregni, salvadoregni, nicaraguensi, ma non guatemaltechi, quindi non possono essere presi in carico dai servizi sociali di lì. E io sono nata in Guatemala appunto nel 2017, a quel tempo la mia figlioccia aveva 7 anni, io mi dicevo: ma se metto Giada lì per la strada senza una coperta, senza un tozzo di pane, che cosa è in grado di fare in realtà la bambina e come farà a sopravvivere? E questa è la realtà in cui si trovano centinaia e centinaia di bambini che appunto sono costretti a vivere in strada perché nessuno si occupa di loro. Diciamo che l'alimento che hanno è la colla da sniffare piuttosto che il solvente, perché, mm-hmm. perché costano addirittura meno delle arance o le banane. E nei loro confronti proprio la società, diciamo, li assimila, ed è una cosa che a me ha fatto il loro, vengono assimilati in tutto e per tutto, si dice, a dei randagi, quasi come se la società non volesse prendersi carico di loro, non volesse nemmeno vederli. E quindi ci sono tutta una serie di arresti sommari, c'è un problema legato alla situazione carceraria, per cui ci sono i riformatori ma sono troppo pochi, e quindi anche se un ragazzino di 12-13 anni viene sorpreso magari a rubare davanti all'alimentari un'arancia perché ha bisogno di mangiare, non viene mandato in un riformatorio ma viene mandato nel carcere per adulti assieme a quelli che sono i membri della Mara Salvatrucia o della Barrio 18, che sono le gang che fanno appunto a gara per accapararsi i favori dei narcos. E quindi ecco che si entra per aver rubato un'arancia e si esce che effettivamente si è criminali. Un'altra cosa che a me ha fatto impressione è stato vedere tantissime persone con delle cicatrici rabbrecciate, insomma messe a posto in un modo non sempre, insomma, ottimale. E io pensavo che tante volte fossero delle cicatrici appunto di coltellate, segni della vita in strada, o magari soprattutto sulle donne dei cesari e dei parti riusciti male, ricuciti alla bella e meglio. Invece poi mi sono resa conto che queste erano cicatrici di tatuaggi. Perché? Perché in Guatemala, ma come in tante altre parti del mondo, nel momento in cui tu non hai niente, non hai una casa, non hai un tetto, non hai di fatto niente di tuo, l'unica cosa che possiedi è il tuo corpo. E anche l'unico album, in qualche modo, dei ricordi della tua famiglia, di quello che sei stato, dov'è che lo puoi fare? Lo puoi fare soltanto sulla tua pelle. E quindi c'è questa tradizione molto associata alla vita in strada di farsi dei tatuaggi. Tatuaggi che da una parte sì, possono essere legati alle gang. Infatti tutti abbiamo, penso, l'immagine delle gang con i numeri tatuati sulle palpebre, sul viso, sul collo. Ma dall'altra parte sono tatuaggi magari che portano il nome di un nipote, una nipote, un figlio che è venuto a mancare. Però la polizia non fa assolutamente distinzione, e quindi tante volte si sceglie di portare in carcere delle persone, dei ragazzi, dei bambini anche, semplicemente per il fatto di avere dei tatuaggi, senza nessun tipo di analisi sull'attività che quella persona stava compiendo. Magari stava camminando per strada tirando sui cartoni perché viveva alla ghiaccio, però siccome aveva il tatuaggio viene portata in carcere. E questo anche sui bambini e sui ragazzi genera proprio una spirale di violenza, no? A me diceva un educatore: alla fine da questa violenza che loro hanno nei loro confronti, che viene esercitata, l'unica cosa che si può ottenere è altra violenza. Addirittura in Guatemala c'è un forte dibattito circa il fatto di ripristinare la pena di morte, no?
Esatto,
e quindi
sì,
si diceva anche, poi c'è tutto un problema legato al fatto che appunto un ragazzino che ruba l'arancia finisce in carcere al pari del pluriomicida, e è una cosa che succede, e alcuni ragazzi appunto ce l'hanno proprio raccontata in prima persona. Diciamo che le carceri diventano spesso sovraffollate, e quindi una prassi è quella di far andare in cortocircuito le carceri, ne conseguono degli incendi e quindi la popolazione carceraria si spoltisce, e questa è una cosa terribile che genera incertezza, perché una persona dice: io magari devo stare in carcere soltanto una settimana perché ho fatto una cosa, ho rubato l'arancia di prima, però in quella settimana succede appunto l'epurazione del carcere, e quindi perché io devo andare in carcere per aver rubato l'arancia? A questo punto ci vado per aver rapinato 5 gioiellerie, e quindi è proprio tutta una controeducazione, un iniettare nella popolazione una serie di controvalori che non porta da nessuna parte. Io credo che l'unico modo per scardinare questa situazione sia costruire delle alternative alla violenza. Io, una delle persone più belle che ho conosciuto nel viaggio in Guatemala è un signore che si chiama Gerard Lutte. Lui nel 93 è arrivato in Guatemala dopo una vita da professore di psicologia e di pedagogia a Roma. Doveva stare qualche mese per scrivere un libro bianco sulla situazione dei ragazzi di strada. Si è appassionato, è rimasto, ha fondato appunto questo Mohoka, il primo movimento di auto mutuo aiuto dei ragazzi di Città del Guatemala, dei ragazzi di strada, perché la sua idea è quella dell'amicizia liberatrice, quindi non di una persona che arriva da fuori,
la teoria della liberazione. Sì,
esatto. E quindi appunto lui diceva: è facile, no? Non serve che vengano le Nazioni Unite, anche la prima persona che trovo per strada si rende conto che fare il sicario è sbagliato, che dire a un ragazzo che fa il sicario fa qualcosa di sbagliato, ma non basta dirgli tu sbagli, bisogna costruire delle alternative, bisogna dire non fare il sicario. Puoi fare il maestro, puoi fare la parrucchiera, puoi fare l'infermiere, puoi fare la sarta. E quindi lui dice: l'importante è costruire delle alternative, perché finché sull'elenco avremo più telefonico, avremo più sicari che panettieri, cambiare la società diventa difficile.
Collego un attimo appunto a questo discorso di ovviamente impossibilità e apro una parentesi: hai parlato di ipotesi di parto che tu appunto hai pensato, e del corpo, e soprattutto il corpo di giovani ragazze guatemalteche, che leggevo su un articolo che la quantità di parti, quindi proprio la scelta forzata comunque di partorire, di mettere al mondo delle creature, sì, è appunto un'ulteriore impossibilità a fare altre cose nella vita.
Sì, su questo sono d'accordo. Considera che in America Centrale, appunto anche perché ci sono delle leggi molto molto restrittive sull'aborto, un bambino su tre tendenzialmente viene al mondo da una mamma minorenne, una mamma che può volergli bene quanto più può, però sicuramente è molto difficile che riesca a spezzare quel ciclo della povertà che ha condizionato la sua vita, e quindi tendenzialmente purtroppo anche il figlio tenderà a fare la stessa fine della mamma. L'unico modo in cui si può cambiare questa situazione è permettere alle ragazze di studiare, permettergli di emanciparsi, di avere una vita piena, indipendente, prima insomma di arrivare ad avere dei figli. Dopodiché, ritornando al discorso di prima, un'altra grave, secondo me, violazione dei diritti dei minori è proprio legata alle strutture che invece dovrebbero prenderli in carico, quindi questi adulti che dovrebbero prendersi cura di loro, che di fatto sono invece i primi ad abusarne. E infatti una cosa che mi aveva lasciato veramente con la amaro in bocca, che mi aveva anche fatto pensare: ma ha senso che io vada a fare questo reportage in Guatemala, oppure è una situazione talmente drammatica che non ha neanche, è una goccia troppo piccola? Sostanzialmente io, quando ero arrivata là nel 2017 per cercare un pochino di costruirmi degli appoggi sicuri, avevo contattato tutta una serie di figure, tra cui il procuratore generale per i diritti umani, l'avvocato di stato per i diritti dell'infanzia, e due settimane prima che io partissi sono stati messi in carcere, arrestati tutti sostanzialmente, per il caso dell'Hogar Seguro, che è quella casa famiglia che proprio la festa della donna, l'8 marzo, sostanzialmente c'erano queste ragazzine che vivevano lì, finalmente avevano trovato la forza di denunciare gli assistenti sociali che avrebbero dovuto prendersi cura di loro e che invece abusavano di loro, la polizia, che lo è venuta a sapere, anziché aiutarle a finalizzare questa denuncia, l'ha detto agli assistenti sociali, che le hanno chiuse nella casa famiglia e ancora una volta le hanno dato fuoco, e più di 40 bambine e ragazze sono morte. Quindi sostanzialmente queste alte cariche dello Stato sono state processate proprio perché, si è detto, non hanno vigilato nella tutela di queste 40-50 ragazze.
Ti faccio un'ultima domanda che tocca minori, tocca adulti, tocca donne, uomini. Sui rifugiati, cosa ci puoi dire sui rifugiati e sui migranti? Perché migliaia di guatemaltechi hanno continuato a migrare verso gli Stati Uniti attraverso il Messico, appunto.
Tocca ogni famiglia. Se tu alla fine parli con la signora che vende le tortillas al lato della strada, il tassista, quasi tutti hanno un parente, un cugino che con i coyote, quindi con questi trafficanti di esseri umani, ha provato a raggiungere gli Stati Uniti. Anche lì è una situazione in cui molto spesso, come succedeva ai tempi della nostra emigrazione, anche chi non ce l'ha fatta fatica a raccontare: no, in realtà io sono stato respinto. E quindi da una parte si alimenta il falso mito dell'Eldorado americano, dall'altra alternative purtroppo non ce ne sono, nel senso che quando il tuo vicino, quando la persona che abita in fondo alla strada viene obbligato ad entrare nella gang, quando se non paga il pizzo viene ucciso, che cosa si ha da perdere? Perché non tentare di provare a dare ai propri figli un futuro un po' migliore, no?
Certo.
E anche lì tutte le politiche comunque di Trump non hanno fatto altro che inasprire la questione. Da un lato perché il nuovo presidente del Messico, se prima c'era un accordo molto forte tra Messico e Stati Uniti comunque sotto Peña Nieto per cercare di arginare questa migrazione centroamericana già dal Messico, quindi una serie di controlli in più sulla bestia, su questo treno che attraversa appunto tutti gli stati messicani verso gli Stati Uniti. Con il nuovo presidente si è scelto invece di dire: no, diamo a queste persone la possibilità di inserirsi, lasciamo che siano gli Stati Uniti eventualmente a respingere. Quindi gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno costruito una serie di accordi economici con il Guatemala e con gli altri paesi centroamericani, che non hanno ovviamente la stessa potenza commerciale e anche di opporsi del Messico, e quindi la polizia guatemalteca, honduregna e dei paesi di transito è diventata molto più severa, con un aumento delle violenze su questi migranti, con un aumento della corruzione. Dall'altra parte consideriamo che tendenzialmente un militare di carriera prende $8 al giorno, quindi anche lì forse dovremmo costruire delle alternative prima di giudicare chi magari ha 10 figli a casa e viene corrotto. Io credo che si torni sempre a questo discorso della costruzione di alternative dignitose per ogni persona. Considera che anche ovviamente le gang, cos'è successo? Allora, uno dei tentativi di tante famiglie disperate di città del Guatemala, delle periferie e dei quartieri più popolari, era quello di dire: a 11-12 anni comincia il reclutamento dei bambini, quindi cerchiamo di mandarli anche da soli negli Stati Uniti in modo che non vengano reclutati dalla gang a forza e costretti ad azioni che poi li segneranno per tutta la vita. A quel punto venivano mandati negli Stati Uniti ed effettivamente, essendo minori, in qualche modo riuscivano ad ottenere l'asilo. Le gang se ne sono accorte, che cosa hanno fatto? Hanno iniziato, diciamo che il primo momento di contatto con la gang tendenzialmente è quello in cui viene fatto il tatuaggio che identifica la 18MS della Mara Salvatrucia, è quasi, no, come un marchio purtroppo di: tu sei un bambino che è destinato ad entrare nel mio esercito. Hanno iniziato a fare questi tatuaggi ai bambini, purtroppo obbligandoli sempre prima. A quel punto i genitori mandavano comunque i bambini negli Stati Uniti nella speranza di farli scappare. Ovviamente è ovvio che un bambino di 9 anni che arriva negli Stati Uniti a un certo punto dalla migra verrà preso. Però cosa succedeva? Venivano portati al centro di identificazione, avevano questi segni, quindi si diceva: no, al tatuaggio della gang vuol dire che anche se ha 9 anni è già membro della gang, e quindi anziché andare in una sorta di casa famiglia vengono automaticamente questi bambini messi in riformatorio, costretti a rimanere lì fino a quando tendenzialmente non avranno la maggiore età, però senza nessun tipo di prospettiva, perché che cosa fanno? Tutto il giorno mangiano hamburger, stanno a guardare la TV, non imparano l'inglese, e a quel punto anche se erano bambini che, come tutti i bambini del mondo, volevano diventare dottori, veterinari e qualsiasi altra professione che ogni bambino ha il diritto di poter sognare, di fatto poi a 18 anni venivano rispediti automaticamente nel paese di provenienza, e a quel punto sì, l'unica cosa che restava loro da fare era, era affiliarsi.
Quindi, per, quindi cioè, questo breve periodo di transizione in questa fase di meno peggio, ma non c'è del meglio. Una volta no, dico no, anche no, da minori varcati.
C'è solo del peggio, perché credo che ci siano poche cose peggio che prendersela con i bambini. Così come quel periodo in cui c'era la separazione forzata dei bambini dai, dai loro genitori nel momento stesso in cui varcavano il confine, ci sono delle storie che fanno rabbrividire e credo che violino qualsiasi criterio dello stato di diritto. Nel momento in cui ci sono bambini di 8-9 anni a cui a malapena sanno scrivere perché magari nel loro paese a causa della gang non potevano andare a scuola e gli viene chiesto di firmare un documento di rinuncia ai loro diritti al ricongiungimento familiare, credo che sia una cosa che nessuna nazione civile sia o presunta che diciamo ha l'aspirazione di definirsi tale possa accettare, insomma.
Certo.
Anche perché è una cosa che, ripeto, è sotto gli occhi di tutti, è denunciata, quindi purtroppo non possiamo neanche esimerci dal dire ma forse non sapevamo, non eravamo a conoscenza, queste cose succedono e non, io dico sempre, se queste cose anziché succedere appunto negli Stati Uniti succedessero in un paese con uno di quelli che noi definiamo dittatori, come reagiremmo? Saremmo così indifferenti o forse ci mobiliteremmo di più?
Ovvio, certo. Noi Martina ti ringraziamo tantissimo.
Grazie, grazie mille di cuore.
Grazie, ciao. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So
abbiamo appena ascoltato Ask Me degli Smiths.
Ed eccoci ora alla nostra, e speriamo anche la vostra, rubrica preferita, ovvero buone notizie e consigli, che vi verranno letti da me e Andrea. La prima buona notizia è relativa al Messico, dove il 23 gennaio un giudice ha ordinato alle autorità competenti di avviare le ricerche su Oscar Antonio López Enamorado, un migrante dell'Honduras che scomparve in territorio messicano nel 2010 mentre cercava di raggiungere gli Stati Uniti d'America. Il giudice ha inoltre ordinato che le autorità informino regolarmente praticamente ogni 10 giorni la madre del ragazzo, Anna Innamorato, sui sviluppi delle indagini.
La seconda buona notizia riguarda la Grecia, dove il 31 gennaio, in seguito ad una inchiesta della sezione locale di Amnesty International, il governo ha emanato un decreto che garantisce ai richiedenti asilo la possibilità di ottenere in maniera gratuita tutte le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno.
E passiamo ora ai consigli, dove stavolta ovviamente troviamo Angelitos, il libro scritto dalla nostra ospite della puntata, Martina Lecas. Angelitos è la storia vera di un bambino coraggioso che non diventerà mai architetto, di un papà in cerca di giustizia e di una banda di strada pronta ad ogni eventualità tranne il rifiuto, di un viadotto alto come il cielo e di un pagliaccio triste, di una città del Guatemala dove, tra cani randagi, cassonetti e colla da sniffare, sbocciano i sogni dei giovani che ogni giorno dicono basta alla violenza. La biografia, fatta di tatuaggi e cicatrici, soprusi e amicizie liberatrici di Angelito, Escalante Perez, che a 12 anni ha scelto di non uccidere.
Ora ascoltiamo Nuvole senza Messico di Giorgio Canali.
Sono stanco, la vita e l'universo, tutto quanto sulla sponda del fiume. Prego il vostro Dio che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute, difettosi fiori rossi al suolo. La vita che va e la vita che va e la morte che viene, ma un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte, la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na 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 na, per farmi coraggio. E ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio: morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene, esercizi di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eternità a girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo. Che risposta ci suggerirà questo vento dislessico? Degli eventi, quale magia fa sì che ancora si canti? Volare o volare o che poi ci si perda nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili segni di croce di chi aspetta la guerra per morire in pace. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione del morire insieme. Riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia, riciclo un'immagine di te fra le mie braccia e canto na 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 sotto la doccia. E ripenso le due o tre cose che mi fanno davvero annegarti negli occhi, rubarti il respiro. È la vita che va, è la vita che va, un'altra piccola morte che viene, eserciti di stile dentro le vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eternità a girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo. Che risposta ci suggerirà questo vento dislessico? Sacuando.
E siamo giunti anche al termine di questa puntata ed è quindi arrivato il momento dei saluti. Roberta, te volevi dire qualcosa?
Che la prossima puntata comunque sarà, continueremo il filone sull'America Centrale. Un saluto a tutti e buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao, a presto.
E salutiamo Giuliana anche.